Rieccoci in diretta qui su TMV Radio. C'è Jacopo Erba, c'è Cinzia Sant'Angeli. Eccoci Cinzia.
Ciao Jacopo, ben ritrovato.
Ed è veramente un piacere per me ritrovare qui su TMV Radio. L'abbiamo, come dire, disturbato di nuovo dopo qualche giorno in cui l'avevamo lasciato in pace. Invece ci mancava troppo per lasciarlo ancora lì. Il direttore Mario Sconcerti, direttore, che piacere.
Come va?
Ciao ragazzi, piacere mio, va bene, grazie.
Passate bene le vacanze? Dice no, non le ho fatte.
Va bene, va bene.
Sei riposato, direttore? Come sta?
Sto bene. Qualche anno di troppo, ma il resto va bene.
Allora, direttore, è un momento un po' così interlocutorio sia del mondo calcio che del mondo calciomercato. Soprattutto è un mercato, lo sapevamo, molto particolare. Al netto di qualche botto saltuario, le difficoltà sono evidenti un po' per tutti, insomma.
Sì, poi c'è questa stranezza di un mercato che finirà dopo, addirittura dopo l'inizio del campionato, per cui così ci sono sia i tempi sia i mezzi che sono un po' strani. E credo che si dovrà tutti aspettare un po' e avere un po' di pazienza, cosa che non è facile trovare.
Il giudizio sul calendario, direttore?
Ma sai, il calendario a me è sembrato un calendario molto equilibrato, nel senso che ho visto che di solito ci sono degli inizi più facili o più difficili. Quest'anno io ho preso le prime 7 squadre dello scorso anno e le prime 8 giornate di questa stagione nuova. Le ho messe a confronto e ci sono ognuna di queste squadre incontrerà 3 volte altre squadre di questa categoria, cioè delle prime 7 dell'anno scorso, e ognuna incontrerà 2 delle 3 neopromosse. Cioè, questo mi sembra che dia
equilibrio, sì,
a tutti lo stesso tipo di difficoltà.
Quindi al netto delle dichiarazioni, no, di ovviamente Simone Inzaghi, che si è un po' lamentato per l'inizio difficile, anche Gasperini in più forse della situazione legata all'organico ristretto, perché tanti giocatori in nazionale, però ecco, si possono lamentare relativamente, direttore, questi allenatori, almeno per come è costruito il calendario.
Sai, insomma, ognuno poi la vede a modo suo, un calendario comunque alla fine resta sempre un qualche cosa di fragile, perché le partite poi le partite sono quelle e gli avversari li incontri tutti. A me sembra che si può dire forse il Milan ha un inizio migliore, ma non ho il calendario qui sotto gli occhi, semplicemente perché nelle prime 3 partite incontra 2 neopromosse, ma alla quarta partita già trova l'Inter.
Sì.
Già c'è il derby, per cui non so. La Lazio, ecco, alla prima giornata,
sì, pesante, sì, Lazio-Atalanta, vero.
Dopo mi sembra che abbia un campionato come gli altri.
La Lazio all'Inter alla terza e l'altro big match arriva direttamente alla settima con Lazio-Juventus. Quindi quarta, quinta e sesta, un po' di pausa per il biancoceleste. Qui davanti big match, direttore, così ci districhiamo anche meglio in questo discorso. Quindi fondamentalmente lamentarsi sì, va bene, però fino a un certo punto son modalità,
sì,
schermaglia, giusto, anche perché la Lazio, Cinzia, abbiamo sentito Diagonale, mi sembra piuttosto carica invece a questo inizio di stagione.
Sembra convinto.
Cioè, Diagonale, direttore, che dice la Lazio quest'anno deve puntare allo scudetto, però sentendo le griglie dei nostri opinionisti la mettono tutti tra il quinto e il sesto posto.
No, sesto, settimo.
Sesto, anche settimo, settimo.
Sì,
chi
sì.
Ha ragione?
Ma beati loro, perché c'è un mese di mercato, per cui le squadre si vengono fatte. Cioè, se io dovessi prendere la Juve adesso...
Sì, sì, no, allo stato attuale avrei... se ne parlavo ovviamente solo per precisare, insomma.
Non saprei cosa dire, mi sembrerebbe che c'è in questo momento un Inter più forte...
Mm-hmm.
E le altre squadre sono ancora da vedere. Il Milan forse dovrà cedere qualcosa, però il Milan ha fatto una buona squadra.
Ha lavorato, forse è la squadra che ha lavorato di più in questo momento.
Sì, sì, probabilmente sì. E, insomma, è una squadra che è comunque anche all'attacco dove aveva qualche problema, cioè era senza centravanti. Adesso complessivamente a Leao, a Rebic, a Ibrahimovic, quindi è una gran bella squadra. Però per capire devi arrivare fino in fondo. Io per esempio adesso della Roma che posso dire? Non posso dire niente. E così anche della Lazio deve continuare ad andare avanti. Quindi adesso si può, cioè non vedo nemmeno il bisogno adesso di capire la forza delle squadre, tanto non si gioca per un mese, per 20 giorni ancora, per cui che bisogno c'è di provare a giudicare?
Manca effettivamente ancora un po'. Sulla Roma, diciamo così, direttore, possiamo anche lanciarci in qualche disamina preliminare, grazie anche alle parole di Daniel Ryan Friedkin, la loro prima intervista ai canali ovviamente ufficiali del club. Non so se ha avuto modo già di leggerne qualche stralcio. Fondamentalmente un paio di messaggi importanti sono arrivati: non siamo qui per speculare, siamo qui per la passione sportiva e per l'amore verso questa città e questi tifosi. E poi un altro messaggio importante: vogliamo vincere, ma ci serve tempo. Gli verrà dato tempo stavolta la nuova proprietà americana giallorossa, direttore?
Ma sai, quando si chiede tempo non si offre mai entusiasmo, per cui insomma è sempre un messaggio molto difficile da accettare, il tempo per la gente, però è anche tempo che la gente si renda conto che il calcio sta diventando una cosa complessa e che comunque non si può cercare di sognare con i soldi degli altri, per cui se anche ci saranno delle difficoltà a dare tempo a Friedkin, questo tempo gli dovrà essere dato comunque.
Spostandoci invece in casa Inter, dopo questo incontro che c'è stato, insomma, sembra prevalere la linea proprio del tecnico di Conte, perché insomma a breve arriverà Vidal sicuramente,
e questo lo sappiamo, arriverà anche Kolarov dopo le nazionali,
esatto, e quindi insomma manca forse qualche piccolo tassello che può essere o eventualmente Dzeko o un Kanté addirittura, e poi insomma ci
tanto
siamo
tanto piccolo tassello Kanté, però
Kanté
comunque
sì, è forse quello più difficile da raggiungere.
Siamo pronti all'uso, direttore, per questa Inter?
Sì, non c'è dubbio che la discussione con la società abbia chiarito anche alla società quello che c'era da fare. Il caso Tonali, cioè la rinuncia a Tonali, che era un giocatore non tanto per Tonali stesso quanto in un centrocampo molto giovane, finiva per renderlo veramente un centrocampo di Under 21. Quello ha chiarito che si stava andando verso un mercato molto gradito a Conte, cioè non si cercava, non c'era più una strategia della società, ma si seguiva la strategia di Conte, cioè quindi giocatori collaudati, giocatori molto ben conosciuti dall'allenatore, a partire da Vidal per finire poi con Kanté. Se davvero riuscisse a portare Kanté, Vidal mi sembra che ci siano pochi problemi per portarlo,
esatto,
ma se riuscisse a prendere Kanté sarebbe forse quello il tocco che compie la squadra, che rende compiuta l'Inter e competitiva ad ogni livello.
Direttore, però io anche spulciando un po' i vari social network, che ovviamente hanno una valenza negativa ma danno una buona idea di quello che è lo stato d'animo della gente, almeno a livello di pancia, l'intervista di Piero Ausilio ha fatto un po' rumori negativi, nel senso che un direttore sportivo di una società che soltanto un anno fa prende ovviamente Lukaku, al netto del momento economico molto difficile, comunque quando praticamente racconta di un Inter che deve comunque sempre considerare prima le cessioni piuttosto che prima incamerare grandi acquisti, e in generale sentire un direttore sportivo dell'Inter parlare in una maniera così low profile, riassumendo un po' il discorso, ha fatto un po', come dire, storcere il naso attorno anche alla proprietà stessa dell'Inter, visto anche il caso degli stipendi in ritardo per quanto riguarda lo Jiangsu Suning. C'è qualcosa che scricchiola oppure sono soltanto timori infondati secondo lei?
No, non per me, se uno fa il tifo per una squadra, fa il tifo sia che venda sia che ceda. Se poi vogliono solo una squadra che compri, possono provare con la Regina o con l'Empoli a fare il tifo per queste squadre qua, non c'è nessun problema. Spesso i tifosi sono convinti che sia un privilegio per gli altri averli. In realtà è per essere un tifoso di una squadra peraltro ricca, non ci vuole niente. Non è che c'è da superare un esame particolare, basta che tu lo decidi, quindi lo possono far tutti. Se loro vogliono, pensano che l'Inter non debba fare continuamente di più, e l'Inter pensa che invece debba esserci qualche frenata, basta che facciano il tifo per un'altra squadra. Mi sembra tranquillo. Io detesto i tifosi che chiedono. Non si capisce con quale diritto tu chieda i soldi degli altri. Questo, noi ragioniamo sempre con i soldi degli altri. Proviamo a ragionare con i soldi nostri.
Cinzia.
Ci spostiamo in casa bianconera.
Vai,
perché,
vai.
Insomma, è anche questa una Juventus che sta cercando di limare alcuni colpi, specialmente in attacco. Il nome è Ojeko o Suarez.
La faccia è limare,
vero?
Andava pianissimo.
Deve rispondere all'Inter in qualche modo, cioè, giustamente. Si stanno sfidando questi due club sul mercato. E, direttore, insomma, Dzeko è più funzionale perché può aprire spazi per Dybala e Cristiano Ronaldo. Suarez invece non sbaglia un colpo sotto porta. Chi prenderebbe?
Per stare accanto a Ronaldo prendo Dzeko. Dopodiché, se dovesse arrivare Suarez, lo tengo volentieri. Ma il giocatore, se il problema è Ronaldo, allora la soluzione è Dzeko. La soluzione migliore, più pronta, più automatica, più naturale è Dzeko. Dopodiché Suarez è un grande centravanti.
Sì.
Direttore, restando sulla Juventus, a me sta incuriosendo molto la strategia di mercato, perché sembra che questa rivoluzione arrivi un reparto alla volta, no? Nomi di esperienza per l'attacco, in difesa per il momento non ci sono stati movimenti di grande spessore. A centrocampo invece arriva Kulusevski, giovanissimo, con possibilità di diventare praticamente quello che vuole, vista ancora la possibilità di essere plasmato a livello tattico. C'è anche Weston McKennie, 22enne, tanta corsa, tanti polmoni e soprattutto garanzie a livello fisico. Il centrocampo sta vivendo una rivoluzione totale, si penserà poi più là magari a intervenire in maniera mirata e futuribile sugli altri reparti, però insomma la zona nevralgica era quella su cui bisognava fare qualcosa al più presto.
Beh, è stato preso Arthur anche.
Sì,
però bisogna anche calcolare che è andato via un giocatore come Pjanic e un altro giocatore che è sempre stato titolare, Matuidi, ha fatto 92 partite. Insomma, bisognerà vedere quanto, cioè, di questi giocatori, il rendimento di questi giocatori molto alto, infatti hanno vinto molto. Insomma, cercare di sostituire dei titolari nella Juve è sempre molto delicato, quindi certamente sia McKennie che l'altro
Kulusevski.
Kulusevski sì, no, Arthur.
Arthur, perfetto.
Sono ottimi giocatori, che assomigliano a grandi giocatori, però stanno, prenderanno il posto di già di grandi giocatori sicuri, per cui per adesso il vantaggio non è automatico. Bisognerà vedere, bisognerà vederlo e trovarlo questo vantaggio lungo la strada.
Direttore, la sua sulla telenovela di quest'estate, che è quella di Messi, insomma, a quanto pare potrebbe rimanere, tra l'altro, insomma,
si è fidato un po' troppo il suo entourage di avvocati, direttore.
Beh, lì il problema è quello dei 700 milioni di rescissione. Quello che è sempre stato chiaro è che Messi ha certamente firmato un impegno con qualcuno, perché un casino di questo genere, un giocatore di quel genere lo fa solo se ha già un altro impegno in mano. Quindi quando si è detto forse può andare all'Inter, forse può andare al Paris Saint-Germain, chiunque sia, ma mi sembra abbastanza chiaro che sia il City, mm-hmm. chiunque sia, c'è una squadra sola che ha già coperto il giocatore. Dopodiché il giocatore è stato, dopodiché resta da trovare l'accordo con Banco Barcellona. Il Barcellona non vuole più trattare, per cui bisogna sempre ricordare che Messi ha comunque un anno di contratto,
sì.
Quindi bisognerebbe in questo momento spezzare il contratto. Messi si è dato molto perché questo avvenisse, quindi a conferma che un impegno già scritto c'era, e per far capire al Barcellona che chi lo stava per comprare, che lo stava comprando, sarebbe stato disposto a versare un indennizzo. Non è che non voleva pagare, non è che il City non voglia pagare nulla Messi. Non può pagare i 700 milioni di penale. E se quei 700 milioni valgono, ed è chiaro che bisogna andare davanti a un giudice per farselo dire. Quindi con i tempi della giustizia ordinaria, non più con i tempi della giustizia sportiva, i giorni passano e finiscono. Per cui la cosa è sempre stata complicata ed è sempre stata in mano al Barcellona. Questo sì, quello che ha fatto, che ha colpito, è stata la ribellione di Messi. La ribellione, direi quasi umana, questa voglia assoluta di lasciare la famiglia, come se qualcuno all'interno lo stesse infastidendo. Ma per il resto la storia è chiara: c'è un giocatore, c'è una società che l'ha chiesto e lui che ha accettato. Adesso resta la società di Messi da accontentare.
Direttore, al 3318200013, tanti messaggi per lei, audio.
Ciao, Gianluca da Napoli, volevo fare una domanda a Sconcerti. Stamattina sentivo nella rubrica Rotocalcio un addetto ai lavori, adesso però non ricordo il nome, colpevolmente non ricordo il nome, che diceva che addirittura, lo dico a lui insomma che sta vicino alla Fiorentina, che commisso sarebbe in grado di comprare Messi. È così forte la sua potenza economica o è una butarda? Ciao, Gianluca da Napoli.
Direttore, permetta una piccola precisazione, penso di sapere sapere chi l'ha detto ai lavori, che lo sia Costantino Nicoletti, che anche da noi in settimana, ma ridendo ovviamente, con tema anche un po', usando anche un po' di sarcasmo, ha detto: commisso, se volesse potrebbe avere anche la potenza economica per prendere Messi, ma tra il poterlo e il volerlo eventualmente prendere ce ne passa, mi sembra, direttore.
Non conosco Nicoletti, quindi non vi so dire la serietà eventuale dell'affermazione. Quello che è certo è che commisso è classificato al 235esimo posto tra gli uomini più ricchi del mondo, quindi mi sembra che sia davanti a Sanning su questo. È una persona che ha un patrimonio personale di 10 miliardi, Quindi se, tecnicamente lo, i soldi per prendere Messi ce l'ha, ma sarebbe una sciocchezza.
Chiarissimo.
Anche che sarebbe, tra soldi e patrimonio personale e soldi che vengono investiti in una squadra, non è proprio ovviamente la stessa cosa. No. Patrimonio però molto alto, Cinzia, perdonami, anche una curiosità sull'Atalanta, al direttore c'era sicuramente anche la famiglia Percassa a livello di patrimonio personale. Io però, direttore, ho espresso a più riprese il mio scetticismo nei confronti di alcune mosse di mercato per quanto riguarda l'Atalanta, in particolare questo arrivo di Ricardsdorp sulla fascia destra a sostituire Castagne e probabilmente anche Atebur. Soprattutto facevo il raffronto tra milioni incassati, ovvero 25 in totale per la cessione di Castagne all'Leicester, e milioni reinvestiti, eventualmente 7 scattassero le obbligazioni per il riscatto dello stesso Karsdorp. Non è una discrepanza che forse certifica mancanza di volontà di reinvestire tutto ciò che si incassa? Forse sono un po' severo ed eccessivo io, direttore.
Ma intanto ripeto, no, è sbagliato fare i conti in tasca adesso. L'Atalanta, a parte che ha preso, ha appena fatto una spesa abbastanza importante con Mikarchuk, che è il sostituto di Ilic, quello che dovrà sostituire Ilic, ha speso 14 milioni. Peraltro l'Atalanta ne ha incassati già 60. Se non sbaglio, per 40 per Kulusevski e 20 per Barrow. Quindi in questo momento è una società che ha molto contante in tasca e in qualche modo lo userà, ma se tu trovi una società che ti dà 25 milioni per una riserva, perché Castagne era una riserva, perché i titolari sono Atebur e Gossens, beh, insomma, è difficile dire di no. E Kastrup, io non credo che l'abbiano pagato 7 milioni. Credo che insomma, ci sarebbero da ringraziarli se l'hanno preso e se riusciranno a farlo giocare, perché Kastrup per la Roma e per se stesso, poveretto, perché è stato sempre fermo, è un giocatore da tentare di recuperare. Sì. Lì l'avrebbero veramente pagato tanto.
È un prestito gratuito con obbligo al 60% delle presenze, scatterebbe in quel caso 7 milioni. Esatto. Questa è l'eventuale formula.
Quindi la prossima stagione non costa niente.
Esatto, fondamentalmente no. Cinzia, ultima curiosità per il direttore.
Vogliamo sentire un altro audio?
Sì, prego.
Eccolo,
Giovanni da Bari, buon pomeriggio a tutti. Volevo rispondere al signor Sconcerti, che quale ovviamente stimo. Niente, noi tifosi, io sono dell'Inter, noi tifosi non è che facciamo i conti con i soldi in tasca degli altri, che vogliamo questo, vogliamo quello. È soltanto che da 10 anni che non vinciamo, c'è stato un cambio, 2-3 cambi, un paio di cambi di società, adesso ci siamo stabilizzati. Il fair play finanziario l'abbiamo un pochettino messo alle spalle, abbiamo fatto i sacrifici, parlo diciamo come società, non come diciamo tifosi ovviamente, e però è da 2-3 anni che siamo lì per fare questo salto di qualità e non c'è, quindi noi tra virgolette che siamo la linfa per quanto riguarda il calcio e per quanto riguarda una squadra, una società, la linfa, gli spettatori, i tifosi sono la linfa per poter andare avanti e dobbiamo essere accontentati un po'. Quindi bisogna comprare, quindi.
La linfa, direttore. Io metto l'elmetto.
Ma che vi devo dire? Io vi confermo che io faccio il tifo per una squadra per amore. E non gli chiedo di vincere. Perché se faccio un tifo sincero, un tifo vero, un tifo che viene dal cuore, io sono per quella squadra se vince o se perde.
Certo.
Quindi non gli chiedo di vincere. Se vince mi fa un grande favore, mi fa felice. E sono una linfa sostituibile, perché per un tifoso che smette ce ne possono essere 10 che arriva. Io vi confermo, detesto i tifosi che sono tifosi per vincere. Questa è la mia posizione. Me la dovete perdonare.
Non c'è niente da perdonare, almeno a mio avviso, direttore. C'è soltanto da salutarla e ringraziarla per la sua compagnia. Ci risentiamo molto presto qui su TMV Radio. Grazie al direttore Mario Sconcerti.
Ciao.
A tra poco per il rush finale. No, c'è qualcosina da leggere.
Una chicchetta piccola sì, proprio. Sì, Marchisio ritorna in TV, commenterà la nazionale.
Ah, con Rai quindi. Beh, sono contento di rivedere Marchisio. Tra l'altro è... ecco, quando parliamo di cultura per quanto riguarda i calciatori, Marchisio, ecco, è uno degli esempi più straordinari di calciatore che si informa, sta attento su ciò che succede nel mondo e riesce anche a dare disamine, a mio avviso, molto puntuali, precise. È stato anche firma del Corriere della Sera, Marchisio, personalità
ieri
importante.
Questo tweet che dava praticamente il benvenuto a Suarez.
Sì, benvenuto con punto interrogativo. Di certo è un segnale importante.
Sì, sì.
Cioè, quando Marchisio parla del mercato della Juventus, qualcosina sposta. Non so quanto, però forse qualcosina sposta. E comunque, ripeto, faccio i grandi complimenti non soltanto al calciatore Marchisio, che era uno straordinario centrocampista, tuttocampista, amo definirlo io, quel tipo di giocatore lì, ma soprattutto è anche una persona che apprezzo molto e sono contento di rivederlo su questi schermi, tra virgolette. A tra poco, rush finale su TMV Radio, a tutto mercato.